Vangelo di Matteo, capitolo 21. Allora, oggi vedremo la prima parte di questo capitolo. E come avevo già detto la volta scorsa, inizia la sezione del Vangelo che parla della passione e della resurrezione di Gesù, naturalmente. Quindi, questa prima fase, diciamo, i Vangeli della Passione sono i primi tre, quindi Matteo, Marco e Luca, sono sostanzialmente molto simili, quasi identici, mentre quello di Giovanni è abbastanza diverso, perché quello di Giovanni è stato scritto molto più tardi e, è stato scritto e Giovanni già sapeva che c'erano gli altri tre Vangeli, quindi quando ha scritto il suo, ha scritto un Vangelo più teologico, non tanto cronologico, ma per dare dei concetti diversi, pur riportando magari gli stessi episodi, ma non più in senso cronologico, perché c'erano già gli altri tre che sostanzialmente si equivalevano, e quindi lui ha fatto un altro tipo di impostazione, di ordinamento, diciamo, più un ordinamento logico che non cronologico. I Vangeli, però, hanno delle piccole differenze fra di loro, ma sostanzialmente, dicevo, si equivalgono. Quello che cambia è un pochettino l'ordine con cui magari sono raccontati gli eventi. Per esempio, in questo caso, in cui si dice che Gesù è tornato a Gerusalemme e quindi ha fatto quello che noi poi celebriamo nella Domenica delle Palme, cioè l'ingresso trionfale con tutti che agitavano i rami di ulivo, eccetera, eccetera. E poi qui dice che il giorno dopo ha fatto l'episodio del fico che si secca e sembra, da come è scritto qua, che immediatamente si sia seccato appena lui l'abbia detto, mentre altri Vangeli dicono che un giorno Gesù è passato, ha visto questo fico, gli ha detto che si sarebbe seccato, il giorno dopo, ripassando per tornare a Gerusalemme, gli discepoli hanno visto che il fico si era seccato. Queste, diciamo, facciamo un discorso una volta per tutte, queste piccole discrepanze non devono far pensare che il Vangelo non sia vero, perché ci sono delle discrepanze, perché anche noi, se lo stesso episodio a distanza di 10-15 anni lo raccontano tre persone che erano presenti, magari una si ricorda il fatto che Gesù aveva detto al fico di seccarsi, un altro si ricorda quanto c'era rimasto stupito del fatto di vedere il fico secco, però magari non ti ricordi che è capitato il giorno dopo o lo stesso giorno. Il punto è che è l'episodio che è capitato e che tutti raccontano. Poi dopodiché, come l'episodio dell'asina e del puledro d'asina, la maggior parte dei Vangeli, gli altri Vangeli dicono che era un puledro d'asina. Qui invece dice che era un'asina e un puledro suo figlio. Quindi e come fa Gesù a salire su due animali contemporaneamente? Magari ne hanno presi due, ce n'era uno solo. E adesso questo non è importante, perché il significato simbolico è lo stesso. Il fatto che poi fossero due e Gesù fosse sull'asina piuttosto che sul puledro d'asina non è che sia sostanziale. E oggettivamente, immaginando che questi episodi che sono capitati nell'arco di una settimana, quindi praticamente dal lunedì alla domenica, e in questa settimana c'è stata la cattura di Gesù, la sua crocifissione, la morte e la resurrezione, non è che stupisce che eventi così vicini nel tempo, raccontati a distanza di decine di anni, si possano non aver colto magari effettivamente in che ora esatta o in che momento esatto è successa una cosa piuttosto che un'altra. Mentre per quanto riguarda la passione, cioè i tre giorni della passione, i Vangeli sono sostanzialmente proprio identici, alcuni raccontano certi particolari, altri li omettono, altri ne raccontano altri, ma sulla disposizione degli eventi, siccome lì era fondamentale quando è morto Gesù, quando è risorto, perché c'era la questione dei tre giorni, lì sono tutti molto concordi e poi tutti si ricordano bene di cosa è successo, perché ovviamente quello è stato quello che ha colpito di più la loro memoria. Su tutta questa settimana, certamente l'episodio del fico, o se c'era l'asino o il cavallo, è passato sicuramente in secondo piano nella mente di chi raccontava, perché non era fondamentale. Era fondamentale che Gesù aveva sofferto, era morto ed era risorto. Il resto è importante per introdurre cosa è successo in questa settimana. In particolare il fatto che Gesù era entrato a Gerusalemme con questa entrata trionfale E questo aveva dato l'innesco alla gelosia dei sacerdoti e dei farisei, che già era forte precedentemente, e questo aveva fatto traboccare il vaso. La stessa cosa, adesso poi andremo nel dettaglio, ma così lo facciamo questo discorso una volta per sempre, non lo ripeteremo più, la stessa cosa relativa al discorso del Gesù che nel Tempio rovescia i tavoli dei cambiavalute, di quelli che vendevano gli animali, le colombe, cose del genere, che certi Vangeli raccontano che è successo in un modo, altri in un altro, altri è la stessa cosa. Alcuni dicono che è successo il primo giorno, il secondo, non è quello, è che viene raccontato per dire come mai a un certo punto, dopo che per 3 anni i sacerdoti avevano cercato di letteralmente metterlo in croce, sono riusciti a un certo punto a fare questo, perché Gesù ha, tra virgolette, esagerato. Cioè, si è spinto, sapendo che ormai si approssimava il tempo in cui avrebbe dovuto subire la morte, ha portato il suo messaggio all'estremo. E quindi questo ovviamente ha estremizzato i suoi avversari, che hanno poi tramato per ucciderlo. Quindi da qui in poi tutto quello che viene raccontato non è raccontato come un episodio a sé, ma come un episodio che si inserisce in questo contesto. E adesso andiamo direttamente a questo. Prima di tutto, Gesù, che era a Gerico, si sposta da Gerico e va verso Gerusalemme. Perché va a Gerusalemme? Perché era tradizione e normativa imperativa della legge ebraica che si dovesse celebrare la Pasqua e bisognasse recarsi, tutti quelli che potevano dovevano recarsi a Gerusalemme per celebrarla. Quindi andavano a Gerusalemme, facevano sacrificio al Tempio, celebravano la Pasqua, che era quello che poi diventerà l'ultima cena, dove Gesù ha istituito l'Eucaristia, in famiglia, o in questo caso, siccome la famiglia di Gesù erano i discepoli, coi discepoli, e dopodiché si passavano questi giorni fino al giorno di Pasqua, senza fare assolutamente nulla, come una festa in cui si rifletteva di Dio che aveva liberato il popolo di Israele dall'Egitto, facendoli attraversare il Mar Rosso, aprendo le acque, eccetera, eccetera. Quindi si ripercorreva, si ricelebrava questo episodio miracoloso della storia di Israele, e in ringraziamento a Dio che allora li aveva salvati e aveva fatto immolare gli agnelli, e col sangue degli agnelli avevano sparso gli stipiti delle porte, quindi l'angelo sterminatore aveva ucciso solo i primogeniti degli egiziani e non quelli degli ebrei che erano protetti da questo sangue dell'agnello, si celebra la Pasqua. Sangue dell'agnello che poi diventa il sangue di Gesù Cristo, l'agnello pasquale, che sostituisce i sacrifici animali. Perché noi cristiani a Pasqua non facciamo in chiesa sacrifici animali come facevano gli ebrei? Che se andiamo a vedere la prima parte della Bibbia è prescritto di farli. Quindi se noi dovremmo dire, se la Bibbia noi la attendiamo intera, noi dovremmo farlo, perché lì è una legge di Dio. Dio aveva detto a ogni Pasqua, ogni famiglia prenderà un capretto, un agnello, senza macchia, senza ossa rotta del genere, e lo sacrificherà a me. Perché non lo facciamo più? Perché Gesù Cristo col suo sacrificio ha annullato tutti gli altri sacrifici. Non c'è nessun sacrificio che possa essere più di quello suo, quindi è inutile sacrificare animali per fare una cosa che è solo più una forma vuota. Quello che facevano gli ebrei era per ricordare ciò che aveva fatto Dio liberandoli dalla schiavitù di Egitto, ma quella era solo una figura di quello che doveva venire. Perché se noi guardiamo, ed è questo che fa la religione cristiana granitica e tutta unita insieme, tutto il testo sacro, tutta la prima parte, che è molto più grande come diciamo numero di pagine, diciamo così, come volume, rispetto a Vangeli e lettere apostoliche, che sono solo una minima parte, è tutta orientata come una figura di quello che sarebbe dovuto accadere. Ma attenzione, questa non è una figura leggendaria, cioè non è che quello che è successo al popolo di Israele è una leggenda, perché questi libri dell'Antico Testamento sono stati scritti prima di quelli del Nuovo Testamento. Quindi non è che quando sono arrivati i discepoli hanno detto ok, riscriviamo i libri antichi che sembri che Gesù era quello che era stato annunciato. No, siccome Dio già sapeva quello che avrebbe fatto nei profeti, negli avvenimenti del popolo di Israele e cose del genere, in tutte le cose che fanno la parte della storia del popolo di Israele, c'era già in tutte queste cose il simbolo, la figura di quello che Gesù sarebbe poi venuto a portare a compimento. Cioè nella sua persona tutte queste storie ricevono compimento. Tutto quello che c'è scritto nell'Antico Testamento si riferisce a lui. Dove abbiamo, diciamo, la certezza che è così? Perché uno potrebbe dire, sì, vabbè, magari gli apostoli l'hanno interpretato così. No, l'ha detto Gesù stesso quando, dopo la risurrezione, appare ai discepoli di Emmaus e nel cammino tra Gerusalemme e Emmaus, dove questi tornavano scoraggiati perché il loro maestro era morto, gli spiega tutti i passi della scrittura che si riferivano a lui. E loro, nel momento in cui si spezza il pane, lo riconoscono e quindi capiscono immediatamente che tutto ciò che gli aveva spiegato era Gesù stesso che gli aveva spiegato, e tornano immediatamente indietro di notte a Gerusalemme per annunciare che Gesù è risorto e spiegare a tutti quello che nessuno aveva capito, cioè che tutti i passi dell'Antico Testamento si riferivano a lui. Quindi questa interpretazione non è un'interpretazione arbitraria della Chiesa, ma è una cosa che ha detto Gesù stesso. Qui praticamente nella prima parte vengono a Betfage, che praticamente era un posto dove i sacerdoti, a distanza di circa meno di un chilometro dal Tempio di Gerusalemme, andavano ad abitare, perché i sacerdoti erano in tutta diciamo, il popolo di Israele, però il Tempio era a Gerusalemme. Quindi loro a turno dovevano prestare servizio, adesso non mi ricordo, per una settimana, un mese, per un tot, a Gerusalemme. A Pasqua naturalmente venivano richiamati di più, perché lì si svolgevano i sacrifici. Quindi immaginatevi che un popolo di tot milioni di persone affluiva in quella città e ognuno doveva fare il suo sacrificio. Chi l'agnello, chi il capretto, chi la quota, e i sacerdoti erano gli unici che lo potevano fare. Quindi se ci fossero due o tre sacerdoti non finiva mai più. Quindi recuperavano tutti questi sacerdoti. Però in quella festa era come un sabato, e il sabato non si poteva camminare più di 1000 passi. Quindi i sacerdoti o stavano nel tempio sempre, ma ovviamente non è che potevano fare 24 ore su 24, quindi quando dovevano andarsi a riposare c'era per loro una specie di casa a poca distanza dal tempio dove potevano andare, ed era in questo posto. Si chiama Betfage, vuol dire casa delle mascelle, perché la mascella dell'animale sacrificato spettava al sacerdote. Quindi la parte della carne della mascella veniva data al sacerdote per il suo sostentamento, mentre il resto veniva bruciato e in olocausto, cioè si chiama proprio così, come sacrificio a Dio. In quel posto Gesù praticamente arriva, e perché si ferma lì e non entra immediatamente in Gerusalemme? Perché fa in questa maniera un significato simbolico del fatto che lui è l'unico e il vero sacerdote. Gli altri erano sacerdoti, come dice poi San Paolo, che prima di offrire i sacrifici a Dio in riparazione dei peccati del popolo, dovevano offrire un sacrificio in riparazione dei loro peccati, perché ovviamente se no non erano puri, quindi un sacrificio impuro era un sacrilegio. Gesù invece ha offerto se stesso come sacrificio, perché non aveva bisogno di un sacrificio esterno per lavare i suoi peccati, ma il suo sangue che ha lavato i peccati di tutti. Quindi l'unico vero sacerdote, l'unico vero che fa collegamento tra uomo e Dio, è l'uomo Dio, Gesù. Tutti gli altri non sono veri sacerdoti, sono sacerdoti che ricevono il sacerdozio da Dio, ma non lo sono per natura, lo sono perché l'hanno ricevuto. Okay? Allora, Gesù manda due discepoli nel villaggio davanti e dice: troverete un asina legata e con esso un puledro, scioglieteli e conducetele a me. Che sembra una cosa banale, no? Cioè, invece questo episodio è stato raccontato e ha tantissime cose da dirci. La prima cosa è, intanto non entra a Gerusalemme su un cavallo trionfale, come entrano i grandi re. Cioè, non hai mai visto che un re entra su un asino, cioè entra su un cavallo grosso, possente, giovane, cioè uno stallone, non è che entra su una bestia da soma, perché l'asino è una bestia che porta i pesi, cioè non è una bestia regale. Perché Gesù sceglie un'asina, oppure altri dicono un puledro figlio d'asino? Un puledro figlio d'asino non è un cavallo, è un asino piccolo, quindi ancora più piccolo se vogliamo. Perché sceglie questo? Perché aveva detto: chi vuole venire dietro di me prenda il suo giogo e mi segua. Quindi lui praticamente sale su quest'asina per il fatto che entra in Gerusalemme come re, ma non come re materiale, come loro pensavano fosse, per liberare dei romani, ma come re spirituale, quindi un re che viene a servizio, quindi un re che non viene su un animale che, come il cavallo, è simbolo della irrequietezza, disobbedienza, perché il cavallo si imbizzarrisce, e diciamo anche della bramosia, perché il cavallo, sapete, sessualmente è molto bramoso, lo stallone della cavalla. Quindi un animale che è un animale che dà forza e potenza, che viene usato in guerra, no? Ma viene su un'asina. L'asina invece è il simbolo della mansuetudine, del fatto che si lascia caricare di pesi e li porta, e comunque non è un animale, come dire, appunto trionfante, ma è un animale che porta questo peso. E qui abbiamo un esempio di come la scrittura possa essere interpretata su diversi sensi. Il primo senso, quello letterale, cioè nel senso Gesù ha chiesto di andare a prendergli un asino per andare in Gerusalemme. Questo è il senso letterale, lo capisce chiunque che sappia leggere. Poi c'è il senso allegorico. Allora, il senso allegorico significa il senso che da una cosa materiale ti fa capire un'altra cosa spirituale. In questo caso qua l'allegoria è: l'asina e il puledro erano legati. Lui dice: andate, scioglieteli e portateli a me. Il senso allegorico qual è? Ha detto ai discepoli: andate, sciogliete l'asina. L'asina chi è? Quella che è schiava, perché è legata. Quindi in questo caso siamo noi. Era l'umanità schiava del peccato. E in particolare l'asina in questo caso era la religione ebraica. Perché? Perché non era libera dal peccato, c'era la legge che la legava. La legge che Dio aveva dato era una legge che rendeva coscienza dei peccati che ognuno faceva. Non c'era una liberazione da questo. La liberazione che avevamo avuto dalla Pasqua era una liberazione materiale. Loro erano schiavi dell'Egitto e dopo avevano il loro stato libero. Ma non era una liberazione dal peccato originale. Invece Gesù manda i discepoli a sciogliere quest'asina e a condurla a sé, cioè riportarla indietro. Quindi il senso allegorico è che ciò che era legato, noi sotto il peccato, viene sciolto se va a Cristo e si sottomette a lui, perché Cristo gli sale sopra. Per farlo salire, poi dopo vediamo che gli mettono i mantelli. I mantelli cosa sono? I mantelli sono l'onore, quindi praticamente i martiri, coloro che danno il loro corpo per la Chiesa, quindi lo mettono sotto Gesù, sono i discepoli. I discepoli diventeranno tutti martiri, cioè gli apostoli diventeranno martiri, quindi danno il loro corpo per sostenere l'evento trionfale di Gesù, che praticamente libera dal peccato l'umanità. Questo è il senso allegorico. Dopodiché, praticamente, se interpretiamo in questo senso, possiamo andare a vedere che, di nuovo, Gesù dice: se qualcuno vi dirà qualcosa, risponderete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito. Altri evangelisti fanno proprio che qualcuno là gli dice: ma cosa fate? Il Signore ne ha bisogno. Non dice il vostro Signore o il Signore di qualcuno, dice il Signore, quindi dice che il Signore che ha creato queste cose ne ha bisogno. Quindi cosa significa? Che Dio ha bisogno della sua creazione? No, ma l'uomo Gesù ne ha bisogno, ma è Signore, cioè è Dio, di qualsiasi parte della creazione. Quindi se quest'asina era di proprietà di qualcun altro, se la chiede lui, la ottiene. Voi immaginate se oggettivamente voi aveste un'asina legata nel vostro giardino, arrivano due, la sciolgono, la prendono e se ne va. Vi dite: ma cosa state facendo? Mi sta rubando l'asina? No, il Signore ne ha bisogno, ma te la rimanda. Voi gliela dareste? No. Perché gliel'ha data? Perché ovviamente nella, diciamo, carisma di Dio, lui ha trasferito ai suoi discepoli questo potere di sciogliere e di condurre a lui. Allora, il senso allegorico è che i discepoli hanno il potere di sciogliere i peccati. E non ci si può opporre. Perché Gesù fa questo atto? Per dire che se lui avesse voluto evitare la morte, avrebbe potuto ordinare a chi lo metteva in croce di lasciarlo libero. E sarebbe stato libero. D'altronde c'era già stato un episodio in cui avevano cercato di portarlo sulla cima del monte e buttarlo giù. E quando era arrivati sulla cima del monte, lui era passato in mezzo a loro, che erano tutti così, che lo strattonavano, e nessuno aveva potuto fare niente. Quando nella Orto degli Ulivi, la notte del giovedì, vengono per catturarlo, lui dice: chi cercate? E al momento in cui dicono Gesù Nazareno, lui risponde: sono io, cadono tutti a terra quelli che erano venuti a portarlo, cioè vengono spazzati via dal fatto che lui risponde: sono io. Cioè, nonostante lui liberamente si lascia condurre alla morte. Quindi, in questo caso, c'è un doppio senso allegorico, c'è il senso del fatto dell'asina che viene, che siamo noi, che veniamo liberati dal peccato, ma anche che l'asina si lascia condurre senza opporre resistenza. A differenza dell'asino, che siamo noi, che invece siamo recalcitranti, no? L'asino è il classico animale, se lo tiri non viene. Quindi noi, come diciamo esseri umani e schiavi del peccato, siamo così. Siamo legati, non ci rendiamo conto di esserlo perché pensiamo che la nostra libertà sia quella di fare qualsiasi cosa, ma nel momento in cui pecchiamo non siamo veramente liberi, ci stiamo legando al demonio e in quel momento siamo schiavi, siamo legati. Solo se qualcuno ci chiama a lui, cioè Gesù, possiamo essere sciolti da questo legame e, sottomettendosi a lui per farlo entrare nella sua gloria, quindi condividendo la sua gloria, perché sembra paradossale, ma quelli che buttavano i mantelli per terra e i rami di ulivo, cose del genere, non li buttavano sotto Gesù, li buttavano in realtà sotto l'asino, perché Gesù era sopra l'asino, Gesù non ha toccato niente di quello che stava per terra, è l'asino che ci è passato sopra. Quindi paradossalmente la gloria che Gesù aveva di suo viene trasferita anche all'animale che lo porta, che viene in realtà osannato esattamente come lui. Quindi in senso allegorico c'è questa diciamo interpretazione. E subito qua mette questo passo: perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta. Qui era il profeta Zaccaria che aveva detto: dite alla figlia di Sion, la figlia di Sion è Gerusalemme, perché Sion è il monte su cui sta Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina, con un puledro figlio di bestia da Soma. Vedete che Matteo ha riportato questo dettaglio che c'era sia l'asina sia il puledro figlio d'asina, perché il profeta aveva profetizzato questo. Il Vangelo di Matteo è un Vangelo che è stato scritto per gli ebrei, mentre gli altri Vangeli erano stati scritti per tutti. Quindi lui riporta questo dettaglio perché gli ebrei conoscevano questo passo, mentre gli altri no. Allora, questo dettaglio è, intanto, vabbè, dite alla figlia di Sion, questo è l'inizio di qualsiasi profezia, no? Ecco, perché mette la parola ecco? Ecco vuol dire sta accadendo. Ma voi dite, ma Zaccaria è stato centinaia di anni prima, non so se 600 o 800 anni prima di Gesù. Come fa a dire ecco? Perché la profezia nel profeta è Dio che la ispira. E quindi per Dio è un eterno presente. Per Dio quello che viene profetizzato dal profeta già si sta compiendo. Perché nella sua volontà niente gli si può opporre. Quindi nel momento in cui dice ecco, in altri punti, adesso nell'Avvento sentirete molte volte che dice ecco, se tarda attendilo, cosa vuol dire? Se non sembra che si avvererà di sicuro, perché la parola di Dio non è menzognera, se Dio annuncia una cosa si avvera di sicuro. Allora questo ecco vuol dire quello, il tuo re viene a te, dovrebbe essere il contrario, no? Di solito sono i sudditi che vanno al re, non è il re che va verso i sudditi. Il tuo re viene a te vuol dire che colui che è il tuo re, cioè il Signore, viene a te. Entra in lui in Gerusalemme, no? Non si mette in un posto e dice venite per essere salvati, viene lui per salvarci. Ed è la stessa cosa della sua incarnazione. Non è che Dio è stato nei cieli e ha detto ok, adesso schiaccio il bottone della salvezza e si salvano tutti. Poteva farlo. Non c'era niente che lo obbligasse a incarnarsi per salvarci, l'ha fatto per dimostrarci il suo amore, il fatto che lui per primo, quando non lo meritavamo perché avevamo commesso il peccato originale, è venuto per salvarci. Mite, seduto su un'asina, mite, di solito il re appunto arriva a cavallo in trionfo, non è mite il re comanda, invece lui è a servizio, aveva appena detto, vi ricordate, è appena l'episodio che hai fatto prima, tutti volevano di che uno si è seduto alla tua destra, l'altro si è seduto alla sinistra, lui dice non così per voi, ma chi vuole essere il più grande sia il servo di tutti, lo dimostra, capito? E la profezia lo anticipa e lui la compie, con un puledro figlio, vabbè questo l'abbiamo già detto e basta. I discepoli andarono, fecero quello che è, eccetera eccetera. A quel punto la folla lo accoglie in maniera trionfale. E qui abbiamo due cose importanti. Primo, questa folla. Come a un certo punto dice Osanna figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questa cosa qua per noi dice, vabbè, noi la cantiamo a messa, tutti i santi. Ma questa cosa per la mentalità dell'epoca era incomprensibile, perché dire questo significa accogliere il figlio di Dio. Cioè, benedetto colui che viene nel nome del Signore è il figlio di Dio. Il figlio di Davide è il Messia, è il figlio di Dio. Quindi nel momento in cui dicevano questo, riconoscevano la sua divinità più che la sua regalità. Per quello che poi dopo vediamo che i sacerdoti gli rinfacciano questa cosa, lo vediamo successivamente, no? Nel momento in cui però la folla dice questo, come faceva a saperlo? Perché aveva visto i miracoli? No, li aveva già visti prima. In questo momento lo Spirito Santo entrò nella folla e quindi ispirò tutte queste persone che erano lì a dire quello che loro non sapevano di per sé, ma venivano ispirati a dire. Perché? Perché in quel momento lo esaltava. In altre parti del Vangelo si riferisce al fatto che sgridano e dicono: "Dì ai tuoi discepoli di non fare questa cosa." E lui dice: "Io vi dico che se dico a loro di smettere, inizieranno a dirlo le pietre." Cioè, nel senso, è talmente vera questa cosa, talmente importante nella storia dell'umanità, che se non lo dicono gli uomini, inizierà a dirlo la natura. Perché noi vediamo che in questa fase la gente stendeva i mantelli, tagliava i rami dagli alberi, li mettevano sulla via. Perché facevano questo? Per indicare un onore, come fare un tappeto trionfale, e indicare l'onore che ci doveva al figlio di Davide. Osanna, tra l'altro, vuol dire o Dio pietà, salvaci, oppure la gloria della salvezza di Dio. Perché da una parte, quando Israele fu salvato dall'Egitto, Dio aveva ascoltato il suo grido di dolore, che da 400 anni, nella schiavitù in Egitto, veniva elevato nelle preghiere che Dio salvasse. Quindi Osanna è questo, Osi-ana, cioè nel senso, o Dio salvaci, pietà di noi salvaci. Ma dall'altra parte, quando Dio ha salvato, non ha salvato in maniera, diciamo, nascosta, ha fatto un prodigio. Ha aperto il mare, li ha fatti passare in mezzo al mare, e quando gli egiziani sono andati dietro, sono stati travolti dal mare e distrutti. Quindi un prodigio enorme. Questa è stata la gloria di Dio. Infatti, subito dopo, si canta quando a Pasqua c'è questa lettura, si canta il salmo in cui Dio ha trionfato sui nemici del popolo. E quindi qua questo aveva un duplice, diciamo, significato. Uno, quello di accogliere Gesù come Salvatore. Dall'altra c'era sotto sotto anche un'interpretazione del tipo: Gesù viene a liberarci dalla schiavitù dei romani, perché loro avevano idea che il Messia doveva venire per liberarli dalla schiavitù materiale. Perché come aveva liberati dagli egiziani, dice adesso ci libera dai romani che ci hanno conquistati, no? E quindi questa duplice cosa ci fa capire come mai dice: entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione. In agitazione non vuol dire che erano agitati, vuol dire che c'era un fermento di rivolta, perché tutti iniziavano a dire: è arrivato il momento in cui ci dobbiamo rivoltare ai romani. Anche per questo motivo i romani acconsentirono poi a mettere a morte Gesù, perché Ponzio Pilato non lo voleva mettere a morte, perché si rendeva conto che era una brava persona e non aveva fatto niente, però si rendeva anche conto che i sacerdoti sobillavano il popolo, e quindi dice: perché non avvenga una rivolta, meglio ucciderne uno che dover poi fare una strage di tutta la città. Quindi questo episodio è stato raccontato proprio per far capire qual era il contesto che portava Gesù a essere molto, diciamo, in vista e odiato dai potenti, mentre ovviamente le persone comuni avevano invece osannato la sua entrata. Tant'è vero che poi Gesù entrando nel Tempio, qui l'episodio è molto breve, negli altri Vangeli invece è raccontato molto più in dettaglio, scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere, rovesciò i tavoli di cambiavalute e le sedie di venditori di colombe. Perché erano nel Tempio questi qua? Il Tempio doveva essere un luogo di preghiera, però i sacerdoti, man mano che erano passati gli anni, i secoli, avevano trovato il modo di guadagnare sul Tempio. Non è che sia una storia tanto diversa, cioè capita sempre che prima o poi qualcuno approfitta del proprio ruolo spirituale per guadagnarci, no? E siccome bisognava che chiunque andasse al Tempio portasse un sacrificio, ma ovviamente immaginate uno che veniva da 10 km a Gerusalemme si poteva portare dietro l'agnello e il capretto, ma uno che magari veniva da tanto distante, una volta non c'erano le automobili, ovviamente era a piedi. Quindi cosa ti portavi dietro? Tutti i sacrifici, magari avevi anche una famiglia numerosa, quindi ne devi portare tanti, perché c'è per ogni primogenito devi portare... Cioè non si poteva fare, allora così arrivavano lì e lo dovevano comprare. Allora hanno trovato il modo di mettere nel tempio tutti questi venditori di animali e soprattutto quelli delle colombe, perché anche lì una colomba è dura da trasportare, cioè mentre ce l'hai lì, li vendevano lì. Questi animali venivano comprati, ma siccome la maggior parte delle persone che non si portava dietro le cose erano i poveri, non avevano neanche i soldi per comprare. Ma siccome la legge prevedeva che lo dovevano fare, anche i poveri almeno una colomba dovevano offrire, andavano per comprare queste colombe e senza soldi c'erano i cambiavalute, cioè gli usurai, che praticamente ti prestavano i soldi per comprare le colombe e tu potessi fare il sacrificio e non fossi, come dire, maledetto da Dio, perché se non facevi questo sacrificio non eri a posto. Però nella legge ebraica c'era scritto che non si può prestare denaro a usura a un ebreo. Lo potevano prestare agli altri, ma non agli ebrei. Allora, cosa facevano? Siccome questi cambiavalute, se avessero prestato il denaro, ma non potevano farci l'interesse, cosa ci guadagnavano? Niente. Allora avevano trovato un escamotage per dire: no, noi ti prestiamo il denaro gratuitamente, senza interesse, però tu in cambio ci porti qualcosa in natura, delle mele, dei fichi, qualcosa che praticamente loro poi incameravano e rivendevano come interesse, però non era un interesse. Quindi Gesù, nel momento in cui va e rovescia queste cose, e lo fa con violenza, perché Gesù, ci sono solo tre episodi in cui usa violenza. Uno è questo, l'altro lo vediamo subito dopo quando fa seccare il fico, e il terzo è quando dice al demonio di entrare nei porci e l'intera mandria dei porci si butta nel mare e muore. Quindi Gesù non usa mai violenza contro le persone, ma nel momento in cui fa degli atti violenti simboleggia la rabbia di Dio, che non è una rabbia come la nostra cieca che viene fuori dal fatto che sei arrabbiato, ma che si scaglia contro il male e quindi evidenzia ciò che è male, ma mai contro le persone. Fa vedere che questa rabbia di Dio va contro il male in sé. Qui il male qual era? Il fatto che loro nel tempio di Dio, per far sì che le persone potessero adempiere la legge di Dio, creavano un mercimonio di animali, eccetera, eccetera. Prestavano denaro a usura, ma facendo finta che non fosse, perché non ricevevano il contraccambio di denaro. Quindi fondamentalmente dice, la scrittura dice, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Cioè una spelonca di ladri vuol dire una grotta dove i ladri si rifugiano nascosti, e quindi un qualcosa di... come dire, di ingannevole, cioè non siete ladri in maniera all'aperto, siete nascosti perché rubate sulle spalle dei poveri e mascherandovi dietro la religione, ma in realtà siete dei ladri. E perché specifica che rovesci i tavoli, cambia valute dei venditori di colombe? Allora, i cambia valute sono quelli che utilizzano il denaro che dovrebbe essere distribuito ai poveri per opprimerli, perché fondamentalmente tramite il denaro loro legavano queste persone e quel poco che avevano gli prendevano anche quello, se avevano un po' da mangiare. Le colombe invece sono simbolo dello Spirito Santo, quindi in questo c'è il simbolo del fatto che Gesù, perché dopo dice le sedie dei venditori di colombe, in realtà se andiamo a vedere nel latino c'è, per i tavoli dei cambiavaluti si dice mensas, la mensa è l'altare dove nella messa si celebra la messa, quindi dice non è ammesso che voi dalla messa ricaviate denaro. Dice, ma quando si porta l'offerta, in teoria non si porta per pagare la messa, ma si porta come offerta per le necessità dei poveri, della chiesa, qualche. E poi dici, le sedi dei venditori di colombe, in latino c'è scritto cathedras, le cattedre sono quelle dove siedono i vescovi. Quindi dice, quando il vescovo non amministra bene, ma concede la chiesa per usi mondani, attualmente ne vedete tantissimi, no? Chiese che vengono trasformate in messe per i poveri, oppure vengono date per farci il museo, o farci... Questo è un abuso del loro potere. Perché? Perché Gesù dice la casa è casa di preghiera, in chiesa si prega. In chiesa non si fanno i pranzi per i poveri, si fanno negli oratori, si fanno nelle cose. Non è che il fine giustifica i mezzi. Qua era anche fatto per rubare, ma anche se è una cosa buona, il culto che viene dato a Dio, in altre parti del Vangelo viene detto che, riferito a Gesù, si dice che fece questo perché lo zelo per la tua casa mi divora. Cioè, nel senso, vuol dire lo sdegno di vedere che la casa di preghiera viene trasformata in un altro uso mi divora, quindi non posso resistere. Immaginiamoci che quando uno vede legge questa cosa in poche righe non si immagina bene la scena, ma immaginiamoci la scena: il tempio non era come una nostra chiesa, era un'enorme piazza, ma grande, che poteva tenere decine di migliaia di persone. Quindi immaginatevi che arriva uno che nessuno aveva mai visto e con un affrusto di cordicelle, perché e così dicono altri Vangeli, scaccia tutti, rovescia i tavoli dove c'erano i soldi, butta via tutte le colombe, spacca le ceste, cose del genere, e nessuno dice niente. Cioè, su 10.000 persone magari non l'hanno preso e non l'hanno legnato di botte e detto adesso sì, mi hai buttato giù il banco, adesso ti faccio vedere io. Perché Gesù in quel momento era animato da quello zelo, da quella rabbia, quindi le persone erano come travolte dall'ira di Dio, e quindi travolte da questa ira potente rimanevano terrorizzate e nessuno ha reagito. Quelli che reagivano erano i sacerdoti o quelli del genere che di nascosto parlavano male di lui, ma nessuno è andato a dire non farlo o l'ha fermato. Quindi se pensiamo a tanti miracoli che ha fatto Gesù, no? A far guarire i sordi, cieche, questo è anche molto miracoloso, perché oggettivamente non si è mai visto che una persona entra in un posto dove ci sono migliaia di persone che su quello ci guadagnano, gli sfascia tutto e nessuno dice niente. Cioè, immaginiamoci, già solo certe volte quando c'è una piccola rissa per due cose, uno ti dà uno spintone, se c'è una rissa di 20 persone, figuriamoci una roba del genere e non crea conseguenze. La conseguenza sarà che poi lo mettono a morte, ma in quel momento non ci riescono. E ancora, allora si avvicinano a lui tutti i malati che erano nel tempio. Perché? Perché questa legge non sollevava neanche i malati, cioè tutti dovevano recarsi, a meno proprio quelli che non potessero muoversi, tutti dovevano recarsi a Gerusalemme. E questo cosa significa in senso spirituale? C'è chi è storpi nel tempio ed egli li guarì. Significa che anche noi nella chiesa, il tempio è simbolo della chiesa, ci sono ciechi e storpi, c'è gente che non vede bene quello che dovrebbe essere la religione, c'è gente che non cammina bene, cioè nel senso che non si comporta come dovrebbe, ma Gesù questi li guarisce. Perché? Perché la loro cecità e il loro non riuscire a camminare bene è una malattia. Come, cioè, Gesù dice: io non vengo a punire i peccatori, ma a punire quelli che sono maliziosi, quelli che, come i sacerdoti, i farisei e cose del genere, non avevano nessun motivo di fare questa roba, lo facevano solo per avidità. Mentre il cieco e lo storpio è come noi, è come il peccatore. Cioè, nella Chiesa il peccatore non deve aver paura dell'ira di Dio, perché Dio mostra la sua misericordia mandando Gesù per salvarlo e per guarirlo. Chi è che deve aver paura dell'ira di Dio? Quelli che impunemente pensano di essere nel giusto, sono nelle posizioni più alte, in questo caso i farisei, i sacerdoti, nel nostro caso possono essere il clero, ma anche quelli che pensano di essere buoni cristiani, eccetera, eccetera, e si vantano di questa cosa e la utilizzano per un proprio tornaconto, per un proprio vantaggio. Allora, quelli devono avere paura dell'ira di Dio. E adesso, ultimamente, giustamente si fa molto riferimento al fatto che Dio è misericordioso, e lo è, certamente, ma Dio ha anche questo volto, quello del giudice irato. Contro chi Dio è adirato? Non contro il peccatore. Il peccatore, se chiede perdono, riceve sempre la misericordia di Dio. Contro colui che pensa di essere giusto e utilizza questa sua giustizia per imporsi sugli altri, per sfruttare gli altri. Questi saranno certamente colpiti dall'ira di Dio. E questa ira che noi vediamo qua è solamente un simbolo con cui Gesù ha fatto attenzione, che Dio è misericordioso, guarisce i ciechi, gli storpi, tutti quelli che vengono a Lui con cuore sincero, ammettendo la propria debolezza, ma non tollera che lo si prenda in giro, che se nella sua casa si prenda in giro e si faccia un sacrilegio, cioè si abusi di quello che è sacro. Ecco quindi che arrivano i sacerdoti che gli dicono: ma non senti quello che dicono? Come dire, sgridali, non possono dire che sei il figlio di Dio, è una bestemmia, è una cosa. E lui dice, non dice, ma no, hanno ragione, io lo sono, perché se avesse detto così sarebbe sembrato superbo. Gli dice, non avete mai letto nella scrittura, questo è il Salmo 8, dalla bocca dei bambini e dell'attanti ti sei procurato una lode. Come dire, voi che siete gli scribi e i farisei, che avete studiato le scritture, che sapete le cose, non avete mai sentito che c'è scritto dalla bocca dei bimbi e dell'attanti. Perché chiama bimbi e lattanti queste persone? Perché sono persone semplici, che non avevano una cultura, un'istruzione, eppure loro avevano visto come i ciechi, gli storpi, vi ricordate che avevo detto, loro non solo non erano persone semplici, ma erano persone disprezzate, perché si pensava che avessero peccato. E quindi che Dio li avesse puniti e che quindi loro fossero delle persone di seconda scelta. E lui dice: dalla loro bocca ti sei procurato una lode. E invece i sapienti sono stati confusi nei pensieri del loro cuore. Perché? Perché sono talmente pieni della loro avidità, della loro malizia, che non vedono la salvezza arrivare e quindi vedono il volto irato di Dio. Perché il volto di Dio, come tutte le cose che si riferiscono a Dio, Dio è tutto. Non si può dire Dio è misericordia, perché se fosse solo misericordia non sarebbe anche giustizia. Chi fa il male allora dovrebbe punire, cioè dovrebbe perdonare anche quelli che fanno il male e non si pentono, evidentemente no. Quindi Dio è giustizia e misericordia. Quale volto tu vedi di Dio? A seconda di come tu ti approcci a Lui. Se ti approcci con umiltà, vedi il volto della misericordia. Se ti approcci con superbia e con desiderio di primeggiare, vedi il volto dell'ira. E qui dice: lasciateli uscire dalla città. Cioè, il fatto che li lasci, dopo che ha detto che invece sono arrivati i ciechi, gli storpi, li ha guariti tutti, i sacerdoti che sono venuti a rimproverarlo li ha lasciati, cioè ha girato e se n'è andato. È il segno del massimo disprezzo. Non ha nemmeno discusso con loro. Perché? Perché aveva già discusso centinaia di volte. Centinaia di volte avevano cercato di tendere il tranello per trovarlo in fallo sul fatto che guariva di sabato piuttosto che l'adultera e quello e quell'altro. Quindi dice: ormai il tempo è compiuto, avete avuto la vostra occasione per cambiare idea, avete avuto la vostra occasione per convertirvi, l'avete sprecata, ormai non è più tempo, ormai viene la salvezza. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Questo è il simbolo della fine della vita. Alla fine della vita non c'è più tempo di convertirsi. Nel momento in cui sei morto, se sei, diciamo, ti sei pentito, vai in paradiso. Se non ti sei pentito e sei rimasto ancorato al male, non è che dopo ti puoi pentire, ormai è tardi. La tua occasione l'hai avuta. Sei stato chiamato parecchie volte e non hai voluto ascoltare. Allora a quel punto ormai è irreparabile. Allora ecco che la mattina dopo, rientrando in città, ebbe fame. Anche questa cosa qua. Ebbe fame, è importante perché ci dice che Gesù era veramente uomo. Non era, alcune eresie dei primi secoli della Chiesa dice sì, ma Gesù non era uomo, era un Dio in forma di uomo, un po' come gli angeli che appaiono, ma se li tocchi non ci sono. Ah, nel Vangelo non si dice così. I discepoli certamente avevano abbracciato Gesù. Le persone quando avevano toccato Gesù o lui le aveva toccate per guarire il cieco non era mica un fantasma. E anche dopo la risurrezione, la prima cosa che fa, se vi ricordate, quando appare la risurrezione, dice: avete ancora del pesce da parte? Glielo offrono e lo mangia. Aveva bisogno dopo risorto di mangiare? No, è per far vedere che il corpo risorto era un vero corpo, non era un fantasma, non era una roba che appare e poi scompare. Poteva apparire e scomparire perché il suo corpo non era più come prima, era trasfigurato, ma c'era veramente. Qui dice: ebbe fame perché, come tutti gli uomini, prima o poi hai fame. Allora, trova un fico su una strada, gli si avvicina e non trova altro che foglie. Allora dice: non nasca più frutto in te. Allora, qui nel mai più che viene tradotto c'è il termine greco è per eona, che vuol dire o per secoli o mai più. Non si sa bene cosa voglia dire, perché in questo caso è uno dei passi del Vangelo che possono essere interpretati in due modi. Se si pensa a mai più, si deve pensare che il popolo ebraico, che è il fico senza frutti, perché? Perché dice questo? Perché dopo vedrete che faranno alcune parabole, quella dei due figli, quella dei vignaiuoli che sono stati infedeli, eccetera, eccetera, dove alla fine dirà i sacerdoti capirono che parlava di loro. Cioè dopo lo capiscono, non l'accettano, ma lo capiscono. Cosa dice Gesù? Il fico non ha portato frutti. Allora questo fico non faccia mai più frutto. Perché? Perché ormai è tardi, doveva farli prima. Mai più significa fino all'eternità, vuol dire che non si convertiranno mai più, quindi sono dannati, o vuol dire per un certo numero di secoli, ma poi alla fine saranno, non si sa, perché qui la parola che è stata usata può voler dire entrambe le cose. Ci interessa fino a un certo punto, nel senso che ognuno deve guardare la sua salvezza. Quello che ci interessa è che in senso allegorico, e di nuovo troviamo, mentre qui è chiaro che il senso anagogico è quello di dire è il popolo ebraico, perché dopo le parabole lo specificano chiaramente, il senso allegorico però vuol dire riferito a ognuno di noi. Siamo sicuri che se Gesù venisse tra le nostre foglie troverebbe anche fichi? Cioè, nel senso, non è che magari uno va a messa, prega, fa tutte le cose che sembrano a posto e poi dopo nella sostanza non porta frutto, non è buono, non è disponibile con gli altri, non vuole bene agli altri, non si preoccupa del prossimo. Siamo sicuri che non ci siano più foglie che frutti? Allora, questo dice che Gesù nel momento in cui viene cerca i frutti, le foglie, cioè l'osservanza esteriore, sono necessari perché non si è mai visto un fico. Un albero di fico con tanti fichi senza le foglie, perché le foglie servono al fico per respirare. Se non ci sono le foglie, non può venire neanche il frutto. Ma ci possono essere tante foglie senza frutto. Questo esistono, quegli alberi che fanno, sono sterili, fanno solo foglie, non fanno frutti. Quindi a cosa servono? Aveva fatto anche una parabola, se vi ricordate, Gesù, dicendo: uno andò, trovò un fico e il fico non dà mai. Allora il padrone dice: taglialo e mettici un altro albero. E il fattore dice: ma no. Aspettiamo, lo concimerò, se il prossimo anno non ti darà frutto lo taglieremo. Perché quella parabola e invece qui lo secca sul colpo? Perché quando aveva detto quella parabola era il momento della conversione. Gesù diceva: avete ancora tempo, vi dovrei tagliare perché siete sterili, però vi lascio ancora la possibilità di convertirvi. Se vi convertite il prossimo anno mi date frutti, non vi taglio. Qui invece ormai era finita, ormai la passione arrivava, il momento della salvezza era lì. Il fico non aveva frutti e non aveva voluto dargli questi frutti, quindi non faccia mai più frutto. E subito quel fico si seccò. Intanto perché ha scelto un fico? Perché, se voi sapete, provate a tagliare qualsiasi parte del fico e mette un liquido biancastro, come del latte, no? È una pianta molto umida, anche se cresce in ambienti molto secchi. A differenza di altri alberi, tu li tagli prima che esca fuori qualcosa, cioè, quello sanguina subito, no? Quindi dice: seccare una pianta del genere è una cosa miracolosa, cioè non è possibile, anche perché qui avviene immediatamente. Negli altri Vangeli dice che avviene il giorno dopo, no? Uno avrebbe potuto dire: vabbè, dai, il fico era già mezzo morto e l'hanno trovato secco. Non secca in un giorno il fico. Quindi qui era un albero per dire che anche se quell'albero lì è l'albero più umido, se non porta frutto, non serve a niente, Dio lo secca, cioè nel senso non gli permette più di portare frutto. Allora i discepoli gli chiedono: come è successo questo miracolo? E uno si chiede: ma diamine, ma avevamo visto morti risorgere, ciechi vedere, sordi sentire, storpi camminare, cioè, fico che si secca, cioè, non è che sia questo miracolone, no? Cioè, perché gli chiedono questo? Perché ovviamente Gesù doveva rispondere. Questa frase è importantissima: se avete fede, non dubiterete, non solo potete fare questo, che come dirgli è una cretinata, cioè nel senso è un simbolo, cioè mica Gesù dice è un miracolo far seccare i fichi, cioè chi se ne frega, cioè è un simbolo, ma dice potrete dire a questo monte levati di qui e gettati nel mare, ciò avverrà. Allora uno dice: ma che se mai visto che un monte prende e butta nel mare? No, perché appunto i discepoli non avevano fede, ma anche un senso spirituale. Il monte come è fatto? Il monte è uno, tutto unito, e svetta, si vede da lontano, tutti lo vedono. Cos'è simbolo? Della superbia, perché il monte vuole toccare il cielo. Il monte, anche se è in terra, perché è appoggiato a terra, cosa fa? Si spinge verso l'alto, è una specie di piramide, quindi più va verso l'alto più si sgretola, però vorrebbe arrivare a toccare il cielo. Il mare invece cos'è? Il contrario. Il mare non lo vedi. Il mare è enorme, però tu vedi un mare, no? Vedi il mare. Il monte ne vedi uno, due, tre, sono tutti singoli. Il mare com'è? È un'enorme distesa d'acqua, ma non puoi separare le singole parti, cioè è tutto unito. Quindi, se La superbia è il monte, buttarla nel mare significa farla affondare nell'umiltà del servizio, dove tutti sono al servizio degli altri, mentre il monte è solo a servizio di se stesso, di far vedere quanto è bello, quanto è alto, quanto è grande. Okay? Quindi qui dice la fede ottiene questo miracolo, di trasformare l'individualità dell'uomo che col peccato originale si è voluto ergere a Dio, perché il diavolo cosa gli aveva detto il serpente? Se mangerai quel frutto diventerai come Dio, per quello Dio ti ha detto di non mangiarlo, e l'uomo furbo subito ha detto, ah, allora se divento come Dio lo prendo subito, no? Invece di fidarsi di Dio che gli aveva dato tutto, si fida del serpente che lo mette contro Dio. Il mare, al contrario, è l'annullamento. Il mare, in realtà, è una forza che da una parte è la culla della vita, ma dall'altra è anche un'esperienza di morte. Cioè, se cadi nel mare, affondi e muori. Se vi ricordate, tante lezioni fa avevamo parlato del miracolo con cui Pietro viene chiamato a camminare sulle acque e finché lo chiama Gesù cammina, poi si spaventa perché sente il vento e la tempesta e inizia ad affondare e Gesù gli prende la mano e lo tira su. Se non l'avesse preso affondava come uno scemo e moriva lì. Invece Gesù lo salva. Perché? Perché finché lui si è lasciato guidare da Gesù, quindi si è fidato di Gesù, è stato leggero ed è potuto passare. Nel momento in cui si è fidato di se stesso e delle sue forze, è affondato pesante, perché la superbia lo trascinava verso il basso, come un monte che venisse spostato dalla base della terra e messo in mare. Per quanto è alto, sprofonda dentro e non lo vedi più. Quindi questo è il simbolo di questa cosa qua. E Gesù dice, tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete, il che abbiamo già parlato alcune volte, ma giova anche ricordarlo, perché molte volte diciamo, io prego, però poi Dio non mi esaudisce. Tanto tu bisogna chiedere se hai chiesto le cose giuste, e poi se hai pregato con fede. Fede cosa significa? Non è credere che Dio ti esaudirà, o che Dio può esaudirti, ma certo, Dio può fare tutto. E credere e affidarsi a Dio, come dire, io prego, ma come ha pregato Gesù, se possibile passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E la vera preghiera è questo, dire, certo, io vorrei che magari quel mio caro malato guarisse, ma se non è la tua volontà, ti prego perché tu mi aiuti ad accettare questa cosa. E quindi la preghiera magari non viene assecondata sul fatto che quel caro guarisca, magari muore anche, ma se tu preghi con fede riceverai la forza per affrontare questa prova. E uno dice, è comodo così, allora qualsiasi cosa succede vuol dire che Dio ti ha esaudito. È così, perché noi non sappiamo cosa è bene per noi, non sappiamo se sia bene che una certa persona guarisca oppure no, perché noi riteniamo che la malattia sia un male, ma nel Vangelo molte volte avevano detto, tipo del cieco nato, hanno detto, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco? E Gesù dice, né lui né i suoi genitori, è così per volontà di Dio. Allora dice, allora Dio è cattivo? No, perché è così perché Gesù lo guarisse. E nel momento in cui Gesù l'ha guarito dalla cecità, questa persona ha acquisito la fede e quindi ha salvato la sua anima. Quindi il fatto di essere stato cieco per tutta la vita è niente rispetto al fatto che si sia salvato l'anima. Mentre se magari avesse visto, avrebbe con i suoi occhi usato malizia e si sarebbe dannato l'anima, però avrebbe visto tutta la vita e poi sarebbe andata all'inferno. Vi ricordate che 2 o 3 lezioni fa mi ha detto, è meglio per l'uomo che si tagli una mano, si cavi un occhio e vada in paradiso con un occhio solo, piuttosto che essere gettato all'inferno con tutti e 2 gli occhi. Perché è il fine che poi fa sì che noi alla fine della vita ci salviamo oppure no. Tutto il resto è un mezzo, non è che sia l'assoluto. Allora ecco che qui Gesù ti dice, attenzione, che la preghiera serve a far sì che il fico faccia frutti. Il fico, se voi sapete come è fatto, dentro c'è tanti granulini che sono uniti in un solo frutto. Questo solo frutto è la chiesa formata da tante persone che fanno un frutto unico. Ma se è solo foglie, cioè se c'è solo l'esterno, allora ci sono tanti che vanno, a me capita, no? Ma a tutti penso sia capitato, no? In chiesa, prima della messa, in certe sono quelle che dicono rosario, no? E ci sono quelli che magari lo dico, non è che giudico, ma si vede, ci sono quelle che magari lo stanno dicendo veramente, che stanno pregando, e le altre che stanno dicendo rosario, nel frattempo guardano l'ora, vanno in giro a mettere a posto i libretti, che preghiera è quella lì? Cioè nel senso, non è una vera preghiera, ma stanno facendo un servizio, cioè, ma i libretti si possono mettere a posto anche dopo. ieri ero proprio a un pomeriggio, sono stato in chiesa dove dovevo suonare e c'era chi diceva rosario, chi pregava, e mentre diceva rosario uno andava in giro a raccogliere i libretti delle preghiere che avevano fatto prima. No, vabbè, ho capito, ma cioè, non è che se li raccogli in quel momento, aspetti, finisce il rosario e vai a raccogliere i libretti, perché nel momento in cui lei girava, mezze persone si distraevano, infatti una volta non hanno detto il gloria, l'altra volta ha sbagliato il padre, no, cioè per forza, perché è una distrazione, ma voglio dire, meglio pregare male che non pregare affatto, per la carità. Però voglio dire, certe volte non è che se uno tutti i giorni va in chiesa a dire rosario, certamente c'è il frutto, può essere anche tante foglie, eh. E anzi, più foglie ci sono e più uno può pensare che dietro ci sia il frutto e poi giri le foglie e non c'è niente. Mentre magari uno ha un po' meno foglie, ma anche qualche piccolo frutto, magari piccolino, magari anche neanche tanto buono, però qualcosa di bene fa. Cioè, quindi quello che dice Gesù è che non è che uno debba per forza di cose fare un albero tutto pieno di foglie enorme, bastano pochi frutti, Gesù si accontenta di poco, ne avrebbe preso anche uno solo, ma neanche uno. Cioè, quindi il punto è quello che la preghiera non deve portare a soddisfare i nostri desideri, ma a far sì che noi pregando diventiamo capaci di soddisfare i desideri di Dio. Perché Dio per noi desidera solo il bene. Quindi anche se magari ci sono le prove, le difficoltà, eccetera, eccetera, alla fine desidera il bene per noi. Faccio un'ultima considerazione, poi l'altra parte del capitolo era già previsto che l'avremmo fatto in due volte perché è capitolo bello, bello, le parabole che vengono dopo sono belle importanti. Adesso c'è un po' di moda questa che vogliono sostituire nella traduzione italiana del Padre Nostro, non più non ci indurre in tentazione, ma non abbandonarci alla tentazione, no? Come se il fatto di dire non ci indurre in tentazione vuol dire che Dio è cattivo, ci fa cadere nella tentazione, mentre non abbandonarci sembra che Dio ci sostiene nella tentazione, no? Secondo me è sbagliato. Secondo me è giusto, a parte il fatto che non secondo me. Cioè, se i primi padri della Chiesa l'hanno tradotto così e erano certamente più intelligenti e più santi di noi perché erano molto più vicini a Gesù, sarà così. E cosa vuol dire quello? Che Dio ci induce nella tentazione? Sì, Dio certe volte ci mette alla prova, ma non fa scandalo questo, non è la cattiveria di Dio. La prova è fondamentale per due motivi. Primo, come potremmo noi sapere? Ma noi, non Dio, Dio certo che lo può sapere perché legge il nostro cuore, ma noi come possiamo essere sicuri di scegliere per Dio invece di scegliere per noi? Se tutto va bene, se Dio ci manda sempre solo cose positive, non succede mai niente di male, non abbiamo mai nessun dolore, nessuna. Vabbè, voglio dire, a essere fedeli a Dio è abbastanza semplice se ti fa sempre solo il bene, ma come dice Giobbe nel libro di Giobbe. Quando gli succede di tutte le sfighe possibili e immaginabili, e lui era un uomo giusto, sua moglie dice: vedi come ti ha trattato Dio? Allora maledici Dio e muori. Come dire, tu che hai sempre voluto aver fede in Dio, Dio guarda come ti ha trattato. E Giobbe cosa le risponde? Hai parlato come una stolta. Perché se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Cioè vuol dire, forse che Dio ci deve dare il bene perché noi gli vogliamo bene? No, non è obbligato. Allora, nella prova di Giobbe, quando poi Giobbe supera questa prova, che è una prova che il diavolo gli fa, perché non è Dio che fa, nel libro è chiaro, Dio dà il potere al diavolo di fargli male nei figli, negli alimenti, nelle bestie, cose del genere, ma gli dice: ma non toccherai lui. Cioè, potrai fare tutte le cose che gli stanno attorno, potrai togliere, ma non potrai toccarlo. Cioè, dice: vediamo, perché la sfida era tra il diavolo e io, non so se lo sapete il libro di Giobbe, la sfida era che il diavolo dice. Dio, un angelo dice a Dio: guarda il tuo servo Giobbe come ti è fedele, cose del genere. E il diavolo dice a Dio: sì, certo, gli hai dato tutto, ha figli, moglie, beni, cose del genere, ci mancherebbe ancora che non ti sia fedele. Allora Dio dice: toccagli tutto, toglili tutto e vedremo se mi rimarrà fedele, ma non puoi toccare lui. E il diavolo, in mente con cattiveria, gli toglie tutto e Giobbe rimane fedele e alla fine riceve di nuovo tutto quello che aveva perso. Questo molto in sintesi. Nella preghiera è questo. Cioè, la prova serve a noi, non serve a Dio. Non è Dio che ci mette alla prova. Dio sapeva già che Giobbe era fedele. Perché lo mette alla prova? Perché lo tenta, cioè gli fa succedere cose brutte, ma non è lui. Lascia il diavolo libero di farlo. Perché? Perché Giobbe da quell'esperienza risulta fortificato. Alla fine Giobbe sa che è stato fedele a Dio, grazie all'aiuto di Dio. Perché Dio ha permesso al diavolo di fargli del male, ma l'ha sempre sostenuto, attirandolo a sé con l'amore che Giobbe aveva per Dio. e Giobbe non ha mai dubitato dell'amore di Dio. Allora, nel momento in cui la prova passa, lui ha la certezza di avere fede in Dio. Prima non poteva averla perché è andato sempre tutto bene, quindi poteva essere che non fosse fede, fosse interesse. Cioè, io sono amico di Dio perché Dio mi fa andare tutto bene. Se rimango amico di Dio anche se le cose non vanno bene, ecco che nella prova. Allora, quando c'è il dolore, la sofferenza, non bisogna dire, ah, ecco, vedi, allora Dio non esiste perché muoiono i bambini piccoli di cancro, perché è successa quella cosa, è morto il genitore quando ero piccolo, allora Dio non esiste. Se no, se esistesse, non l'avrebbe fatto capitare. Ma a parte non l'ha fatto capitare lui, ma così tutti sono capaci di essere amici di uno se gli fa solo il bene. Bisogna essere amici anche quando sembra che ti faccia il male. È come nell'amicizia. Un amico magari certe volte ti ferisce, ma non lo fa per farti del male. Se tu sei veramente amico, sei disposto a dargli credito di fiducia che magari ci sia una spiegazione del perché ha fatto quello. Ovviamente nel caso d'amico può averti fatto male anche perché è cattivo, nel caso di Dio no. Quindi però in questo caso qua non è irrazionale il fatto di non venire esauditi nella preghiera e avere comunque fede. Anzi, è irrazionale non avere fede nel momento in cui capita la tentazione. Quindi sostituire questa traduzione è un po' come addomesticare Dio. Come dire, sì, allora, però, momento, io prego, dico il Padre Nostro, però, patti chiara, amicizia lunga, non è che poi mi metti nella tentazione, perché così non va bene. Cioè, questa cosa non ha senso. Scusate, okay? Bene, allora, noi chiudiamo qua e dalla prossima volta partiremo dal versetto 23 del capitolo 21.